prossima fermata, Lungarn.
La trasmissione radiofonica del mensile di Arte e Cultura.
E eccoci qua di nuovo dagli studi di Nova Radio per una nuova puntata di Prossima Fermata a Lungarno, in diretta come sempre oggi venerdì 4 ottobre 2024. Con me in studio come sempre Leonardo Cianfanelli.
Ciao a tutti e a tutte.
Cambiando la parete, quindi di là dallo schermo di vetro, abbiamo invece, partiamo dalla nostra redattrice Gaia Carnesi.
Ciao, buonasera a tutti.
E uno storico collaboratore, un fantastico e anche un bell'uomo, devo dire, così me la sento di dirlo, Carlo Benedetti.
Grazie, grazie Michele per l'apprezzamento, dopo regoliamo le nostre pendenze.
Esatto, ma torniamo invece sul pezzo, parliamo del numero di ottobre ovviamente quest'oggi, proviamo a fare due collegamenti telefonici eccellenti, oserei dire, ma prima vediamo di portarli a casa, così non spoileriamo niente, non rischiamo figuracce. Partiamo anche col ricordare che per la prima volta la diretta di Prossima Fermata Lungarno va in onda prima del live dell'evento di presentazione, almeno in questo nuovo corso di Lungarno, in questa nuova stagione. L'evento in questo caso sarà domani, sabato 5 ottobre, ricordiamolo, al Circolo Vie Nuove, zona Piazza Gavinana. Leo?
Sì, Viale Giannotti.
Per esempio.
Sì,
ho detto zona perché non sapevo, non avevo visto Viale Giannotti, ma siamo lì, dai.
Esatto, sì, sarà una bella serata che alternerà la musica a un talk dove presenteremo il nuovo numero, parleremo di alcuni dei contenuti del nuovo numero. Ci sarà Serena Becagli con Mamma Mia Museum, poi dopo approfondiamo, parleremo di questo aggregatore di eventi, l'Almanacco, per cercare di radunare un po' tutte queste realtà fiorentine che organizzano cose belle in città, e poi ci saranno i concerti, bella musica, ci sarà Lazy Lazarus che ha presentato il disco da poco, con il suo folk psichedelico molto lisergico, e Città Deserta, il gruppo del Prezzemolino, Luca Landi, con un mixone di kraut, colonne sonore morriconiane, roba veramente figa.
Bene, bene. Ragionavamo un attimo prima di questo almanacco, come è stato definito, e trovate sul numero a pagina 6 l'articolo del mitico Fabio Giancone. Che ne pensi, Carlo? Ce la facciamo a questo giro a radunare, a mettere in fila tutti gli eventi e gli organizzatori di Firenze? Dai, lascio a te questa patata bollente.
Diciamo che è un bellissimo sogno, e come tutti i sogni non deve realizzarsi, deve servirci come sprone per migliorare sempre. Quindi io spero che questo almanacco sia un grande successo, e invitiamo ovviamente tutte le realtà culturali della città e oltre la città a partecipare, perché Lungarno vuole essere uno dei luoghi possibili in cui scoprire la cultura di tutta Firenze e oltre. Se poi ce la faremo, chissà, Michele, questo non sta a noi a dirlo, mi viene da dire.
Ma
appunto,
abbiamo carte da giocare in mano, anche perché il marchio Lungarno vuole essere un marchio di qualità, quindi insomma è un po' come il certificato biologico: se sei Lungarno sei ok. Voltando pagina però c'è uno dei nuovi contenuti extra di Lungarno di questa stagione, cioè appunto questo piccolo reportage fotografico a cura di Irene Tempestini sulle fotografie e la storia di Mamma Mia Museum, Gaia.
Sì, sì, allora questo è un lavoro molto intimo e profondo, secondo me, che è stato curato benissimo nei testi dalla nostra Irene, e che appunto racconta un po' molto da vicino tutta quello che riguarda l'universo parallelo che si apre poi con purtroppo con l'Alzheimer, e quindi è proprio il racconto di Serena Becagli, quest'artista che segue proprio sua madre madre in questa fase, in questa parabola, chiamiamola così, con delle fotografie che un po' vogliono dimostrare i nuovi punti di vista, nuove visioni, quindi è una chiave di lettura sicuramente molto più diversa, se si vuole dare una chiave di lettura a questo tipo di situazioni, che anche la stessa Asia, appunto, la nostra direttrice, ha definito un po' a tratti dei ready made, no? Artistici, perché si vedono queste fotografie dove si prova appunto a tagliare con delle forbici un granello di zucchero, è la foto principale, quindi sono tutte delle nature morte particolari, degli accostamenti un po' strani che ti fanno capire cosa succede in una nuova fantasia. Comunque questo secondo me è un bellissimo appunto lavoro, reportage molto di grande sensibilità, soprattutto ti fa sentire molto vicino anche queste situazioni, e a me è piaciuto molto, devo dire.
E noi aspettiamo domani anche per capire chi poi l'ha realizzato questo lavoro, quindi proprio Serena Behagli sarà con noi domani, ricordiamo ancora, al Circolo Vie Nuove, con Irene Tempestini, che
la presenta. Sì, dalle 18:30.
Dalle 18:30
a tarda notte.
Tra l'altro, sfogliando sempre ancora le pagine del numero, c'è anche un'intervista alla gestore Gabriel Martignon di Belle Parole APS, che gestisce, sì, Circolo Vie Nuove, curato da Virginia Landi, che spiega anche un po' come è stato fatto la riappropriazione culturale e anche sociale di un circolo, insomma, che è di un quartiere comunque non centrale di Firenze, ma che ha una storia lunga, nel quale siamo come sempre contenti di così poter proporre anche noi qualcosa che riguarda quello di cui scriviamo e il modello che della città vorremmo rappresentare. Però Gaia, l'ultima domanda di questa slot che ti faccio è se tu hai scritto di qualcos'altro su questo numero.
Allora, io ho battezzato una nuova rubrica che è dedicata a tutto quello che un po' è l'arte dell'utopia, si chiama Il Genio Radicale, e quindi sarà un appuntamento mensile con tutte quelle che sono le neoavanguardie degli anni 60 in Italia, quindi dall'architettura all'arte, e in questo caso ho cominciato da Superstudio e l'architettura interplanetaria, intervistando Alessandro Poli, che è uno degli ultimissimi esponenti di questo gruppo, che ha dato una visione di Firenze di quegli anni molto radicale, un po' come tutti gli altri gruppi che si sono mescolati in quel periodo. Ricordiamo UFO, Archizoom, ce ne sono stati tanti soprattutto qua in Toscana, e quindi è un racconto che inizia proprio da loro, da Superstudio, ma che vuole seguire un percorso che ci ricordi cos'era anche Firenze, la Toscana, negli anni 60 e 70, quando si ambiva molto di più, quando si guardava orizzonti più lontani, sempre con difficoltà, come ci racconta Alessandro Poli, sempre con un po' di diffidenza verso il nuovo, però dove si poteva un po' sperare in nuovi immaginari, molto spaziali nel loro caso. Quindi questo è proprio l'inizio di un nuovo racconto, di un percorso che vedremo poi che risposta avrà da parte.
Fantastico, un numero veramente denso di arte e cultura come non vedevamo forse da un po', e ce ne compiacciamo. E tra l'altro, appunto, gli eventi come sempre sono segnalati all'interno dell'agenda, nei boxini a pagina 19. È presente anche il nostro piccolo inserto artistico nelle pagine centrali, cioè quelle due dietro l'attacco della spilla, insomma, con il collage sempre molto interessante e bello e di Costanza Sciattini. Abbiamo una collaborazione per la copertina con Festival dei Popoli, tantissime realtà ci hanno contattato per promuoversi attraverso le pagine di Lungarno, non può che farci piacere. E qui abbiamo speso il nostro ticket appunto verso gli stakeholders, e quindi lascio la palla e la parola a te, Leo, per il lancio del primo pezzo.
Sì, voliamo negli Stati Uniti più polverosi, perché nella pagina Frastuoni di ottobre c'è anche la recensione di MJ Landerman, il mio nerd preferito del momento, lo spilungone chitarrista dei Wednesday, arriva al nuovo album solista, Proda Suanti, quindi etichettona bella cicciotta. Il disco si chiama Man in Fireworks, ci ascoltiamo Wristwatch.
Eccoci qua di nuovo in studio per una nuova slot della trasmissione. Intanto molto bello come sempre questo pezzo di MJ Lenderman, grazie Leo. Sì, sì. E allora abbiamo detto che c'è molta cultura sul numero di questo mese di Lungarno, speriamo ce ne sia tanta anche fuori dalle pagine di Lungarno, nella città e in tanti luoghi nuovi e vecchi che prendono e riprendono vita. Allora a pagina 14 c'è appunto, si parla di un'altra iniziativa che è Dialoghi Urbani, Leggere Insieme Rigenera, scritto da te Carlo.
Sono colpevole, sì, è così.
Sei il colpevole e vediamo se a partire da questo possiamo provare a parlarne con il primo ospite che abbiamo in collegamento telefonico. Pronto?
Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
Buonasera, Assessore Giovanni Bettarini, grazie per aver accettato l'invito. E spero...
Grazie a voi.
E spero che la cultura sia come nelle nostre pagine, piena di ricchezze e di eventi a Firenze. Che ne
Ma lo è, ora questo è un mese particolarmente ricco, abbiamo dal jazz al teatro alla Biennale dell'Antiquariato, invito tutti ad andarla a visitare perché è un'edizione straordinaria, finisce domani.
Confermo.
Veramente straordinaria, e credo che sia un'occasione per un appuntamento, c'è una bellissima rassegna di musica jazz non solo al Teatro Niccolini in corso proprio in questi giorni, ci sono delle rassegne importanti, sono aperte le mostre a Palazzo Strozzi, assolutamente, veramente anche questa è una mostra molto innovativa di un'autrice non così conosciuta, forse Ellen Frankenthaler, ma dentro il gruppo con i più famosi Rothko o Jackson o Pollock, e che davvero propone un'altra cosa veramente di grande livello. O io trovo sia, a proposito di spazi urbani, la mostra sulle città che è ora in corso a Villa Bardini, che indaga proprio il rapporto tra arte, città, urbanistica,
cioè Le Corbusier,
sulle Corbusier. Esatto. È un gioiellino, perché è veramente stata curata, mi pare, con grande attenzione. Ci sono delle opere, delle riflessioni sul tema della città, che è un tema ormai, come dire, ormai dirimente, no?
Certo, ci sta anche molto a cuore.
Sì, ma 40 anni fa il 30% delle persone stavano in città, in Italia il 70% fuori dagli spazi strettamente urbani. Ora è il contrario, si è ribaltata la proporzione. E dunque la densità della città, che poi è stata la fragilità delle città durante il Covid, può anche essere la soluzione su tanti temi di carattere sociale, relazionale, ma anche di carattere ambientale, di mobilità e di progettazione anche di società nuove, probabilmente.
E in questo, appunto, penso cada a fagiolo il fatto che un dialogo urbano serva anche a così riflettere, rigenerare attraverso la cultura la città, Carlo. Se...
Sì, assolutamente. Intanto benvenuto all'assessore Bettarini, che mi fa piacere ritrovare anche solo qui in radio. Io magari, assessore, partirei proprio da questo. Questa rassegna Dialoghi Urbani è una rassegna organizzata dalle 11-12 biblioteche comunali fiorentine, vede il battesimo del fuoco di un nuovo ufficio comunale, che è l'ufficio per il patto sulla
lettura.
Esattamente, il patto per la lettura, e coinvolge numerosissime associazioni, fondazioni anche al di fuori delle stesse biblioteche. Quindi la prima domanda magari che mi verrebbe da farle è proprio questo: mi sembra di vederci un approccio dal basso, che forse è diverso da altre rassegne che ci sono in città, e questo è qualcosa che forse volete valorizzare, che è qualcosa a cui tenete, oppure è semplicemente una delle tante possibilità di fare cultura in città?
No, è qualcosa di più. Sicuramente accendo la prima possibilità.
Perfetto.
Nel senso, allora, io è una rassegna che ho trovato, organizzata, ovviamente io sono in carica da 2 mesi ed è una cosa, da 3 mesi, ed è una cosa che ho trovato insieme all'organizzazione e ci sto lavorando da allora. Devo dire che proprio per gli elementi che dicevi è assai preziosa, perché lavora intanto sulle nostre le biblioteche comunali, certo, che sono 13 bellissime, secondo me sono dei luoghi di comunità dove accadono delle cose. Un'altra mostra che organizzo, che sì, abbiamo anche organizzata, ma che consiglio, è quella su Terzani e Mareini Fotografi, che c'è per esempio in corso alla Biblioteca Nova L'Isolotto, che
bello,
prima è stata alle Oblate, dove abbiamo avuto una bellissima occasione di confronto e discussione con Angela Staude Terzani, con Franco Cardini e con gli organizzatori. Dunque le biblioteche, poi le librerie. Le librerie fiorentine sono un presidio di cittadinanza, di civiltà, sono un presidio. Sono andato a inaugurare col collega Jacopo Vicini Firenze Books, sarà al Bisarno, ci sarà fino a domenica. Anche
giusto, proprio oggi c'era la...
Oggi c'è l'apertura, potete andare, ci sono tanti eventi di incontri con autori, dialoghi, e ci sono, hanno organizzato le 4 librerie insieme coinvolte, che sono Alfani, Leggermente, La Florida e Farolle Falpalano, organizzato una libreria di 3.000 volumi, molto bella, ognuno ha curato un settore, hanno fatto tutto insieme, anche interessante, e ci sono 3 luoghi di incontri e confronto, interessante, all'Ippodromo del Bisarno, anche quella è una cosa forse che nel fine settimana può interessare, una bella occasione di incontrare autori, editori e persone del mondo dell'editoria. Però dicevo, le librerie sono parte importante di questa manifestazione, insieme a enti, associazioni di ogni tipo, che vuol dire dall'Arci Stadiari, ai Sille della Balanza, all'Associazione Supertedesca, ai musei, alla Radio Papese, ma insomma sono tanti
gruppi di lettura formali.
E poi
non
l'altra cosa, esatto, i gruppi di lettura, ci stavo arrivando, che è un'altra realtà che stiamo curando in maniera, cioè nel fatto della lettura è proprio, c'è un ufficio che lo segue. Noi pensiamo, io sono convintissimo del fatto che la lettura sia un patrimonio pubblico da salvaguardare, che vada promosso, che vada indirizzato, nel senso che vada non indirizzato sui temi, sugli argomenti, ovviamente non mi permetterei e non vorrei che fosse fatto, ma che vada facilitato, ecco, in tutti i modi. I gruppi di lettura che si sono, che sono anche questi di diverso tipo, ma che collaborano a cose di questo tipo, a iniziative come questa sulla città. Ricordo che Dialoghi Urbani è la seconda edizione, l'altra era quella l'anno scorso, era, come vi ricorderete, il centenario della nascita di Italo Calvino, dunque sì, era dedicata a lui il tema delle città invisibili. Questa è proprio un'idea invece sulla memoria degli spazi urbani. C'è stato già questo trekking urbano a Manifattura Tabacchi, no? Manifattura sì. È sicuramente molto significativo da questo punto di vista, perché Manifattura è una città nella città, sono oltre 100.000 metri quadri.
Altro che, tra l'altro c'è anche una bella, un paio, tre forse mostre o spazi espositivi attualmente attivi, lì sì, che anche quelle...
Ci sono due mostre, ora non voglio consigliare troppe cose.
No, se no uno per il conto.
Però l'altro giorno è inaugurato la mostra del Massimo Listi, fotografo fiorentino, ci sono 19 opere sue, molto belle, e accanto ci sono le opere dei giovani che abbiamo ospitato con Sergio Risaliti in Museo del Novecento nelle residenze d'artista. Sono sei ragazze, sono stati sei mesi, cinque ragazze e un ragazzo, che sono stati sei mesi al Museo del Novecento, hanno vissuto proprio nelle nostre residenze d'artista e hanno creato queste opere che sono lì a Manifattura, proprio nell'area accanto. Tra l'altro è un'area molto interessante perché è un'area in costruzione, no? È una di quelle parti di Manifattura non finite, cioè, ci sono alcune opere molto interessanti. Un artista italiano che vive a Berlino che ha registrato la voce di Bernardo Gianni della Batte San Miniato, che cantava un canto gregoriano e la riproduce con quattro subwoofer, senza le parti alte della voce, solo il subwoofer che viene riflesso da una riproduzione in metallo del ciborio sempre di San Miniato.
E la voce, la voce ci riporta forse di nuovo a quello che è il ruolo dei lettori, perché per tornare ai nostri dialoghi urbani, dei quali magari mi faccio carico io di ricordare i primi eventi, cioè il 5 ottobre ci sarà all'Officina Creativa Lab, che è ospitata al conventino fuori le mura, saranno direttamente i familiari dei protagonisti della resistenza fiorentina a poter essere presi in prestito, quasi come fossero dei libri,
esatto,
umani.
E domani alle 10:30.
Esattamente, 5 ottobre, quindi esattamente domani sabato. Mentre invece il 10 ottobre, quindi la settimana prossima, alla Biblioteca Nuova dell'Isolotto alle 19 ci sarà l'autrice Nicoletta Verna insieme all'attrice Gaia Nanni, che con tanti gruppi di lettura leggeranno ad alta voce brani da appunto romanzi di Nicoletta Verna e non solo. E poi tanti altri appuntamenti, sono più di 30 appuntamenti con i quali arriveremo fino a oltre dicembre. Però forse prima di lasciarci, assessore, un'ultima domanda che le faccio è questa, perché una delle cose davvero interessanti, sapendo che anche lei è un lettore forte ed uno che ama leggere, la lettura in questa rassegna diventa da attività privata, piacevolissima ma privata, all'attività di comunità, e forse anche questo è un elemento di novità di questa rassegna.
Beh sì, penso tu abbia individuato l'elemento di novità più forte. È un valore pubblico, chi legge fa atto a un percorso, fa un investimento di tempo, fa un tipo di attività che di fatto noi cerchiamo attraverso appunto il riconoscimento dei lavori fatti dai gruppi, attraverso i luoghi, attraverso il coinvolgimento nella città, di passare questo messaggio. Leggere, una persona che legge fa un regalo a tutti, perché scopre delle storie, scopre dei percorsi, uscirà diversa da quella lettura, uscirà probabilmente con, io penso, con degli elementi di cittadinanza maggiori. E questa è una cosa che, a mio modo di vedere, le istituzioni devono tutelare, promuovere e far crescere. Quello che stiamo facendo, devo dire, con un grande lavoro dell'ufficio delle biblioteche del Comune di Firenze e dell'ufficio proprio del Patto della Lettura, che è una cosa su cui intendiamo investire sempre di più, perché vediamo che ha dei risultati importanti.
Bene, allora il tempo è scaduto, ma ci riserviamo di invitarla di nuovo una volta che sarà possibile fare una specie anche di bilancio di tutte queste in realtà
molto
bellissime
volentieri.
Iniziative. E visto che ora sappiamo che è un grande lettore, la invitiamo anche a leggere o almeno sfogliare le pagine del numero di Lungarno di ottobre, dove un po' di questi eventi li abbiamo raccontati. Buon lavoro, grazie. Assessore, e allora a presto.
Grazie, buona serata, grazie a voi.
Buona serata a lei.
Sì. Grazie.
Continuiamo con un po' di musica, parlando dei Public Service Broadcasting, una band cara all'Italia, passata diverse volte in tour da queste parti. Ricordo Firenze, Prato, insomma diverse occasioni per vederla. È tornata con il nuovo album The Last Fight, ci ascoltiamo Electra.
Eccoci di qua, ho fatto un po' un attacco un po' brusco.
Vabbè,
ma
ci stava, dai.
Allora, abbiamo però anche subito a ruota libera il secondo ospite telefonico di questa diretta. Abbiamo parlato di cultura con l'assessore, adesso proviamo a parlare di arte con un artista. Pronto Marta Roberti, ci sei?
Ci sono, ciao a tutti.
Ciao e grazie per aver accettato l'invito.
Grazie a voi.
Prima di chiederti di presentarti, per chi non ti conoscesse, chiedo a Gaia di presentare te, così, sì? Che è appunto l'autrice del pezzo che riguarda la mostra in questione.
Sì, allora la mostra è Rivelazioni, che è in corso al futuro, diciamo, Museo Sant'Orsola, e è la seconda mostra all'interno appunto di questo luogo che ancora, come l'ho definito io, infatti è un cantiere, un work in progress, che però già ha abbracciato, diciamo, la sua nuova forma, che è una forma appunto artistica e culturale, e con la direzione appunto di Morgan Laforgue-Luquet sarà uno spazio sì dedicato a tante attività, già sono in corso molte attività, anche cinema, quindi culturali a 360 gradi, ma al momento appunto con Rivelazioni si è proprio inserito un genere d'arte che è molto, devo dire, affine a quella che è la forma che attualmente questo luogo ha. Ora non so, Marta, se appunto la pensa come me, però sono state scelte due artiste che appunto hanno proposto delle opere molto sì, diciamo, originali per le loro modalità anche di realizzazione, perché Marta nel suo caso con Aure ha riproposto delle rivisitazioni, diciamo, degli affreschi che erano presenti appunto all'interno di questa antica chiesa, no? Marta, mi confermi un po', ci vuoi raccontare tu?
Confermo, posso aggiungere che sì, certo, sia io che l'altra artista abbiamo cercato di dialogare con il luogo in cui siamo ospitate.
Sì.
Io in particolare sono stata ospitata all'interno della chiesa e quindi è stato immediato il desiderio di immaginare quegli affreschi che c'erano un tempo e che ora non ci sono più.
Esatto.
Cioè, è rimasto solo un piccolo frammento di affresco.
Sì.
L'altra cosa che, diciamo, ha originato tutta la mia serie Aure, che è dedicata a tre santi che dialogano con degli animali, mm-hmm. è stato pensare che probabilmente le monache che vivevano in questo convento avessero avuto il desiderio di avere delle stanze, le chiese affrescate proprio come lo sono quelle del convento di San Marco, affrescate dal Beato Angelico. Mi sono detta, chissà che cosa avrei dipinto se mai fossi stata invitata ad affrescare questa chiesa in quel tempo.
Ecco.
Quindi in realtà ho rivisitato in modo contemporaneo questa idea e l'ho fatto utilizzando l'autoritratto per reinterpretarmi come fossi stata una di questi tre santi che ho scelto.
Infatti ti rivediamo, ecco, io ho avuto il piacere di vederla questa mostra, quindi ho riconosciuto il tuo volto in queste agiografie dei santi, e tu raccontavi che un po' la nudità anche di questi santi sottolinea la liberazione del corpo stesso, no? Quindi un rapporto tra divino e femminile che hai voluto raccontare in questo modo, e devo dire che poi c'è questo secondo spazio che invece ti è stato dedicato, che è molto suggestivo, che è nei sotterranei, diciamo, del Museo Sant'Orsola, che invece prevede tutta una parte di lavori in una sorta di sinestesia, perché è tutto un po' appunto con queste luci molto basse, sono dei disegni che sono retroilluminati, sono anche animati. Raccontaci un pochino questa parte invece che sta nella parte appunto sotterranea del luogo.
Sì, certo, questa è stata un'esperienza stupenda, perché ho realizzato una serie di disegni su carta carbone in passato molto grandi, e generalmente li ho esposti sempre in luoghi piuttosto bui, almeno questa è la loro condizione ideale, perché
sì,
appunto hanno bisogno di essere retroilluminati per essere visti, in quanto in realtà io gratto questa carta carbone, non disegno sopra ma la gratto, e quindi rimane, diciamo, visibile solo con una luce che le traspare da dietro.
Bene, certo.
E questa serie sono stata molto contenta di poterla esporre lì, proprio all'interno dei sotterranei che mi sono stati mostrati quando ho visitato per la prima volta il museo, e non era certo che potessimo utilizzarli, proprio perché essendo sotterranei non era detto che il comune avrebbe dato, diciamo,
i permessi per farlo.
Esatto, invece è stato possibile, e quindi sì, è un'altra parte della mostra, è un po' come dire, come la luminosità della chiesa si contrappone totalmente a questa oscurità dei sì. sotterranei, dove appaiono figure animali e vegetali proprio dal buio, e credo che sia il luogo migliore dove ho potuto esporre questi lavori fin d'ora.
Sì, ma infatti una curiosità, ti è mai capitato di esporre delle tue opere in un museo cantiere come questo?
Guarda, in realtà sì, cioè non era esattamente un museo, ma alla Fondazione Pacificio Cerere,
sì?
C'è qui a Roma, dove io abito, la prima diciamo mostra importante che ho fatto, una mia personale, pochi anni fa, era proprio all'interno di una sorta di cantiere, non so se mai poi sia stato restaurato,
sì.
Non credo che sia, semplicemente hanno un po' più ripulito e estratto altre stanze in questi sotterranei, ma in realtà era molto simile. E sì, esattamente non è la mia prima esperienza,
ecco, quindi
se ne siano ancora.
Bene, ma nel quartiere di San Lorenzo, scusa, io...
Esattamente,
esatto, sì,
sì,
allora
quindi
presente.
Il nome del quartiere è rimasto lo stesso.
Esatto. Sì, in effetti è proprio così. Ricordiamo anche comunque che oltre Marta Roberti c'è Juliette Michin come altra artista che invece ha creato un tipo di racconto, di narrazione completamente diverso, con altri materiali. Lei ha scelto la cera e ha fatto un altro tipo appunto di... sì, proprio di racconto. Conto artistico e sarà visitabile fino al 27 ottobre, giusto Marta?
Giusto, esatto.
Allora, una domanda ce l'ho io, Marta. Ci hai un po' raccontato come è stato interagire con lo spazio del complesso Sant'Orsola. Volevo invece sapere se hai avuto modo anche un po' di interagire con la città. E se la risposta, ti chiedo di essere sincera ovviamente, ma se la risposta fosse sì, se hai notato un minimo almeno chiamiamolo fervore culturale di cui abbiamo un attimino prima di te parlato con l'assessore Bettarini, oppure se siamo ancora quelli che il Rinascimento è per sempre, insomma.
Guarda, non ho interagito tantissimo con la città.
E te la sei cavata.
I lavori io li ho realizzati nel mio studio a Roma e sono rimasta a Firenze durante l'allestimento, e poi certamente ho vissuto il momento dell'inaugurazione e altri giorni sono tornata a visitare la mostra, e so che dalla curatrice che la mostra è molto visitata, e penso che sì, Firenze avesse bisogno di uno spazio per il contemporaneo di questo tipo, insomma, e quindi sì, immagino che ci sia stata appunto molta gente, come mi hanno raccontato, e molto desiderio di visitare questo nuovo spazio e di immaginare anche la sua futura dimensione, appunto, che ospiterà, credo, un'università d'arte, studi d'artisti, insomma sarà un posto sempre più vitale, e credo che sia stato veramente un'idea molto bella quella di aprirlo ancora nella sua fase di cantiere, perché ha un suo fascino anche così.
Sì, sì.
E per me sì, è stata un'idea veramente ottima.
Sì, sicuramente ha una forte identità questo luogo.
Esatto, conserva ancora un po' di misticismo del
sì.
vecchio convento, Marta.
C'è anche da dire che la fase di cantiere dura da quasi 3 decadi.
Ecco.
Quindi,
no,
insomma.
No, allora, perché poi Marta, piccola aperta e chiusa parentesi, prima abbiamo parlato di manifattura tabacchi, adesso stiamo parlando di Sant'Orsola. Non rischiamo di entrare in polemiche sulla destinazione d'uso e di future collaborazioni pubblico-privato per l'utilizzo degli spazi, perché rimaniamo sull'arte. Effettivamente anch'io sono stata alla mostra e mi sembra che appunto resti nell'aria e nell'atmosfera appunto un po' di misticismo e anche di così di sacralità dello spazio, che dici?
Sì, sicuramente, in particolar modo la chiesa, chiaramente. Il resto non ho visitato quelle che potevano essere le celle delle monache, perché penso che siano proprio in altre così non accessibili. Però sì, è uno spazio che sì, lascia molta parte all'immaginazione, e sì, io l'ho vissuto in modo sì, diciamo spirituale, perché comunque il tema che io ho trattato era quello dei santi e la divinità, il femminile, sicuramente su di me ha avuto questo effetto.
Bene, bene. E allora siamo arrivati allo scadere del nostro tempo, ma non è ancora scaduto il tempo per visitare la mostra di Juliette Minchin, credo si dica. Non so, te lo sai,
non lo
Marta?
No.
Credo di sì, ho sempre sentita pronunciare così, sì.
E Marta Roberti, curata da Morgan Laforgue.
Lucchetta,
aiutami Gaia, che hai scritto il pezzo. Grazie per essere stata con noi, in bocca al lupo per il tuo lavoro, andremo a rivedere o a vedere per la prima volta la mostra e niente, a presto magari, no? Chissà.
Grazie.
Ciao
grazie.
Marta, grazie.
Ciao, ciao.
Parliamo adesso di Craig Hendrix, in arte Trace Mountains, tornato con il nuovo disco Into the Burning Blue. Se l'è fatto produrre niente poco di meno da Japanese Breakfast. Ci ascoltiamo la traccia che lo apre, si intitola In a Dream.
Natural, human and bone.
Eccoci qua, rientrati per l'ultima slot di parlato. Questa volta restiamo fra di noi, ragazzi, colleghi.
Benissimo.
Benissimo. Sì, ce la giochiamo fra noi perché in realtà abbiamo parlato mostre, rassegne di lettura, la nostra, ricordiamola, presentazione di domani sera al Circolo Vie Nuove, non Piazza Gavinana, mannaggia, Viale Giannotti.
Viale Giannotti.
Zona Gavinana, però.
Zona Gavinana, dai, Firenze Sud, la mitica Firenze Sud. Il giochino per entrare e pagare, chiamiamo in causa Leo.
Sì, Circolo Arci, quindi è necessario fare la tessera Arci, ma quella comunque verrà usata in mille altre occasioni. Il talk è gratuito, ci sarà una pericena, credo a 8-9 euro, quindi per prezzi super popolari, e poi il concerto al piano di sopra sono 5 euro, quindi sono due gruppi che suonano, un DJ set, boh, io non so.
Sì, va avanti fino a tardi domani, sì, in sì, quel di Gavinana, quindi...
Aggavi, come direbbero, esatto, quelli più smagheggiati.
So che quello che abita più vicino da quelle parti sei te,
credo,
Carlo,
di essere io, sì, credo
quindi,
di essere io.
Quindi ci
sebbene
fidiamo.
Non sia di Gavi, non mi permetterei mai di rubare il titolo.
Non hai attraversato l'Arno.
No, sono di qua.
Da quest'altra parte. Ma appunto abbiamo parlato di tutte queste bellissime cose, ce ne sono altre, è incredibile, spero davvero che tutte abbiano risposte e che soprattutto trovino la loro complementarità, il loro incastro all'interno dell'almanacco, diciamolo.
Esatto, sì, lo scopo è anche quello di non sovrapporre troppo, anche se in certi casi è impossibile, però insomma... Ci proviamo.
So che sulle pagine del nostro Instagram di Lungarno, che vi invitiamo a seguire anche se siete già tantissimi, interagite, ci sono sondaggi su come secondo voi potrà essere e diventare il nuovo calendario degli eventi fiorentini. Noi ci proviamo anche a credere, perché lo facciamo per voi, viene da dire, lo facciamo per la nostra Marta Civai, che salutiamo e che ogni mese cura l'agenda nelle pagine centrali della rivista, dove sono segnati tutti gli eventi del mese, tra cui Gaia?
Tra cui il Festival dei Popoli. Così tipo...
Ci stava, è un bel palleggio.
La domanda dall'università.
Non era preparata per niente.
Ecco, cioè.
Però dai, ce l'ha fa.
Sì, il Festival dei Popoli, ci prepariamo a questo super programma, è arrivato alla sua 65esima edizione. Caterina Liverani ne ha raccontato come sempre con tanti dettagli, con tanti elementi. Io pure sono molto curiosa di andarlo a vedere. C'è un film d'apertura che è molto appunto d'attualità, uno perché si concentra su quello che un po' sono anche le elezioni americane, quindi su un racconto sui suprematisti bianchi, quindi gli elettori di Trump. Insomma, ci sono come sempre dei film controversi, insomma, che poi creano sempre tante interpretazioni, lasciano liberi alle interpretazioni, e soprattutto ci sono anche c'è tutto un filone che invece riguarda il cinema al femminile, quindi con tantissime registe molto militanti che portano avanti tutta una loro appunto una loro rassegna appunto di film. Io sinceramente sono molto incuriosita da questo film sulla corrida di Albert Serra, che è appunto l'autore, questo regista catalano, che fa una sua, come dire, un suo approfondimento da una sua visione appunto della corrida, quindi tra ecco, scopriremo in che modo poi, però già si prevede sarà appunto un film molto forte, molto sì, forse anche un po' tosto. Ci sono poi delle varie novità, soprattutto per tutto quello che è i cortometraggi dei più giovani, e poi sicuramente ci sarà la chicca solita, quella che farà sfondare il portone della compagnia, come l'anno scorso per il film dei CCCP, che eravamo più di tutto il palazzo, che penso sarà quello sui Beatles, che è intitolato Things Things We Said Today sul loro concerto in New York del 65. Quindi quello secondo me
Ti eri preparata. Era solo una questione di esposizione.
Sì, sì, non ero in forma, adesso meglio.
Va bene, grazie Gaia, anche perché sei raffreddata, ma esatto, hai lottato contro
lo sai Carlo
ne subirà le conseguenze.
A me, ovviamente, quindi se non ci vediamo per un po', sapete
è perché
chi è,
io l'ho
chi è la colpa.
L'ho segnato.
Dal 2 al 10 novembre al cinema La Compagnia.
Alla Compagnia.
Sì, esatto.
E niente, insieme al virus ti passa anche la parola,
esatto,
Carlo.
Sì,
perché, prima del glorioso, dell'augusto, mi viene da dire, Festival dei Popoli, abbiamo il più giovane Festival Middle East Now, che è sempre ospitato dal cinema La Compagnia, quindi continuiamo a parlare di cinema, dal 15 al 20 ottobre, quindi anche più vicino a noi temporalmente. Esatto. Ed è raro che un festival sia tragicamente contemporaneo, rilevante per tutte le notizie che purtroppo ogni giorno ascoltiamo, quanto lo è questo festival, che racconta o prova a raccontare il cinema di tutto il mondo del Medio Oriente, quindi Libano, ovviamente Palestina, Giordania, Iraq, Egitto, eccetera, eccetera, eccetera. E inevitabilmente, mi viene da dire, non era possibile fare diversamente. Quest'anno gli organizzatori hanno dovuto fare dei focus di cinema che, solamente leggendo i titoli, ci ricordano le tragedie che, mentre anche noi siamo qui a discutere di cultura, tante persone si trovano ad affrontare. Io trovo particolarmente interessante un focus cinema dal titolo Palestina Ground Zero, che è pieno di suggestioni che ci rimandano ad altri Ground Zero che non avremmo mai più voluto vedere, che invece vediamo ancora tutti i giorni, seguito da un altro focus con cinema e registi di quei paesi dal titolo Cronache Libanesi, che potrebbe essere un titolo tratto dal quotidiano che domani mattina purtroppo,
esatto,
troveremo in edicola. È un festival partecipatissimo, perché a differenza forse anche di qualche altro festival, è riuscito a creare una comunità che lega non solo gli appassionati di cinema, ma anche le persone migranti e non migranti, ma comunque originarie di quei luoghi. Un festival pieno di cibo medio orientale, di cultura medio orientale, quindi anche oltre il cinema. Quindi vi invitiamo assolutamente a scoprirlo se non lo conoscete, a partire dalla loro serata di inaugurazione, che sarà proprio il 15 ottobre al cinema La Compagnia, per l'appunto, con un ospite che io adoro e che, se non conoscete, scopritelo, che è Ahmed Sinno, che era il vecchio leader dei Mashru' Leila, che era un gruppo di musica famosissimo nel Medio Oriente, ma non solo, anche da noi sono arrivati. Quindi, per partire dal Libano e arrivare in Italia devono essere veramente ottimi musicisti, sì, e non solo. E invece questo è un progetto del solo Ahmed, che parla di poesia ma declinata in un mondo tardo capitalistico, quindi poesia che si ispira alle recensioni dei prodotti di Amazon, il tutto condito da una musica indescrivibile e, ci auguriamo, bellissima, come solo loro e lui sanno fare.
Ennesimo eventi, rassegna da mettere in agenda, insieme a qualcos'altro che riguarda la musica, Leo?
Sì, parliamo di Giulia De Val, che arriva nel magico spazio del Gada il 16 ottobre con la sua creatura Nino Gviglia. Giulia è artista molto eclettica, va dalla musica concreta alla musica folk, che è quella di Nino Gviglia. La seguo da un po' di tempo ed ero curioso di fare qualche domanda. Troverete una mezza pagina alla pagina numero 26. Quindi 16 ottobre al Gada, consigliatissimo.
Mettiamo anche questo in agenda.
Un ottobre super...
Ci vorrebbero due ottobri.
Esatto, veramente ricchissimo. Hai ripartito il Rock Contest, però appunto...
Sì.
Vediamo come va quest'anno, vediamo che nuove proposte ci regala. I locali, ovviamente, dove fanno musica dal vivo a Firenze ci sono. Sono riaperti, Lex Fila,
sì,
Glu,
sì, il Combo,
continuano
Jazz
le
Club,
serate al silenzio,
anche questo fine settimana c'è veramente tantissime cose.
E bene così, speriamo che la cosa funzioni.
Sì, ci fa super piacere. Sì.
Esatto. E niente, sono le 19:27, lo spenderei per i saluti, per ricordare intanto domani sera tutti al Circolo Arci Via 9 in Viale Giannotti numero 5 per l'evento di presentazione di Lungarno, oltre agli eventi già appunto menzionati e ricordati. Playlist su Frastuoni, chi vuole un salto lo può fare. Bomba in arrivo, ma più in là stiamo lavorando già per un trasferimento in diretta qui e in differita anche sul canale Spotify di Lungarno, con prossima fermata Lungarno, ma questo è un annuncio di cui siete vittime inconsapevoli anche voi che siete qui. Quindi ci ripotrete ascoltare in cuffia. Per il resto Lungarno è uscito, perché noi ce l'abbiamo di carta qui, quindi vuol dire che nei posti, nei quasi 300 locali, c'è o sta arrivando, leggetelo, c'è tutte le cose che ci siamo detti qui, se no c'è la pagina Instagram, la pagina Facebook, il sito www.lungarnofirenze.it. Credo di aver detto tutto, chissà.
Sì. Sì, ma sì.
E il resto lo diremo la prossima volta.
Ringraziamo gli ospiti, l'assessore Giovanni Bettarini, Marta Roberti, autrice insieme e artista insieme a Juliette Minchen alla mostra Rivelazioni di Sant'Orsola. Grazie Gaia e
grazie
a domani.
A voi.
Grazie Carlo.
Grazie a voi, grazie a tutti.
E grazie Leo.
Grazie
ci lasciamo con il pezzo, l'ultimo. Vai Leo.
Sì, ci lasciamo con Desperate Journalist, gruppo della enorme scena post-punk inglese, voce femminile molto figa. Mi è rimasto in testa questo pezzo da qualche giorno, ho pensato che potesse essere una buona idea proporlo qui in trasmissione. Si chiama Antipathetic Part 1 and 2.